DocuRadio 2024, l'audio documentario di questo viaggio meraviglioso nell'inverno della Via Yala, Cile, Argentina, Uruguay, collettive queer, transfemministe, artisti trans, popoli originari. A voi il podcast In Viaggio con Mari. Bene, in questa puntata del DocuRadio 24 sono qui con Esse Montenegro. Esse Montenegro è un attivista trans argentino che vive a Buenos Aires e che abbiamo già ascoltato molte volte a Transfeminonda. Abbiamo tradotto un suo libro, tra l'altro sono a casa di Alejandra che ha aiutato tantissimo nella traduzione di questo libretto, che è Ripercorrere il cissessismo nel cammino della legalizzazione dell'aborto. È un lavoro che abbiamo fatto subito dopo l'approvazione della legge sull'aborto in Argentina, che appunto ci aveva interessato molto, no? come percorso, perché è la prima volta che, a differenza della legge italiana, si dice chiaramente si riconosce il diritto delle persone trans ad abortire e si parla appunto di persone gestanti e non di donne, come invece si continua a parlare nella legge 194 che abbiamo in Italia. Con Esse Montenegro abbiamo anche parlato l'8 dicembre subito dopo l'elezione di Milei, tra l'altro in una puntata a cui ha partecipato anche Alejandra, che è qui con noi, e in cui abbiamo ricordato tutte le preoccupazioni che c'erano da parte del movimento trans rispetto a questa nuova elezione. Quindi la mia prima domanda adesso è proprio questa: che cosa è successo da dicembre ad oggi rispetto alla situazione delle leggi? Perché in quella intervista ha mostrato tutta la sua ansia, la sua preoccupazione rispetto appunto a molte leggi importanti che esistono qui in Argentina, la legge sull'identità di genere, ricordiamo, che consente peraltro anche alle persone non binarie di avere la X sui loro documenti, oltre appunto a riconoscere tutto il percorso in termini assolutamente pubblici, la legge sull'aborto, la legge di educazione sessuale e le quote di lavoro per le persone trans. Quindi la prima domanda adesso è: che cosa è successo da dicembre ad oggi?
Bueno, en principio, gracias por la invitación y me encanta que nos conozcamos personalmente también. Bueno, contar de diciembre acá qué viene sucediendo. Antes, como bien señalaba Ale, por ahí agregar algo de información a lo que tiene que ver con el derecho de las personas no binarias a hacer el cambio registral en Argentina.
Avete ascoltato per un pezzetto la voce di Esse, che innanzitutto ci ringrazia dell'invito per questa intervista e dice che è molto felice perché ci incontriamo per la prima volta personalmente, fisicamente. In effetti i nostri incontri precedenti sono stati tutti virtuali, nelle interviste che gli abbiamo fatto, tra l'altro proprio a Transfeminonda, l'intervista sulla legge sulla che era stata approvata, e poi ricordo che abbiamo anche tradotto il suo libro, come ho già detto insomma anche prima nella domanda che gli ho fatto, e poi appunto nell'altra intervista che gli abbiamo fatto l'8 dicembre, tra l'altro nel podcast ovviamente come sempre metterò i link perché possiate ascoltare anche le puntate precedenti. Quindi comincio con la traduzione di quello che ci ha detto nell'intervista. Prima di raccontare cosa sta succedendo da dicembre, vorrei chiarire qual è stato il percorso per il raggiungimento della X nel documento per le persone non binarie in Argentina. La legge di identità di genere che si approvò 12 anni fa non specificava il genere. quello che si affermava nella legge era che lo Stato argentino ha l'obbligo di conoscere l'identità di genere delle persone come un diritto umano, e nella legge in nessuna sua parte si parla di M, di F, di mascolinità, di femminilità, di uomo, di donna. Non ci si riferisce ad alcun genere nello specifico. Quello che si afferma, ripeto, nella legge è l'impegno dello Stato per garantire che l'identità della persona corrisponda a tutto quello che concerne i suoi diritti. Della legge abbiamo già parlato, poi appunto metterò il link nel podcast. In questo, dice esse, c'è già anche una contraddizione tra quello che dice la legge e quello che poi lo Stato argentino applica nelle sue diverse articolazioni per l'iscrizione all'anagrafe. Nei fatti il registro dell'anagrafe funzionava sempre con una forma binaria M o F, quindi quello che bisognava fare per rispettare la legge in questo primo periodo di applicazione era rettificare il certificato di nascita rilasciato dall'ospedale in cui si nasce, dall'ospedale e dalla clinica. E quando si rettificava il documento si poteva richiedere qualsiasi definizione: persona non binaria, genere, di genere fluido, travesti, trans, eccetera. Questo era quello che si poteva fare dall'approvazione della legge fino al decreto che poi ha regolato la possibilità di iscrizione all'anagrafe con una X nel documento di identità. Quindi tra l'approvazione della legge e l'approvazione di questo decreto c'è stato un periodo nel quale di fatto gli uffici anagrafe iscrivevano soltanto le persone secondo la loro richiesta, e quindi sui documenti ci poteva essere travesti, genere fluido, persona non binaria e così via. E succede ovviamente che l'organismo statale che regola i criteri dei documenti di identità a un certo punto sente la necessità di regolare questo tipo di funzione. Tutto questo anche perché i documenti servono anche per viaggiare, per esempio all'interno del Mercosur, per le persone che abitano questi territori, ma anche per i passaporti per viaggiare in altri paesi. E ovviamente a questo punto ci si scontra con regolamentazioni a livello internazionale che non prevedono questa definizione così ampia delle varie possibilità di identità. Si è arrivati quindi ad un consenso a partire da posizioni molto diverse del movimento non binario. Alcuni collettivi sono d'accordo con quello che è stato deciso, ma l'accordo appunto che si poté raggiungere in quel contesto giuridico e in quel momento è stato di inserire M, F o X, indicando appunto la X come il segno che ingloba, per così dire, tutte le differenze non binarie. Ci sono comunque collettive qui in Argentina che continuano a rivendicare che i marcatori siano aperti a qualsiasi definizione, così come era prima del decreto che istituisce la X nei documenti come possibile marcatore. Questo decreto fu approvato proprio per non lasciare un vuoto giuridico, visto che ci sono paesi che non riconoscono le altre definizioni di genere come travesti a genere, genere fluido o altro. Ovviamente questa decisione ha generato anche delle critiche politiche da parte del movimento, per cui la discussione all'interno del movimento, diciamo, della comunità non binaria sta continuando. Diciamo che è quello che abbiamo potuto fare in quel contesto, in quel momento, dopo anni di applicazione non certo coerente della legge, per cui nei fatti si continuava a poter solo utilizzare nei documenti i marcatori MF. Detto questo, spero appunto serva come informazione rispetto al percorso che si sta facendo anche in altri paesi rispetto alla registrazione all'anagrafe delle persone non binarie. Passo invece, dice esse, a rispondere alla domanda su quello che sta succedendo qui in Argentina da dicembre a questa parte. Innanzitutto devo dire che il governo, salvo situazioni particolari, non ha preso la decisione di abrogare leggi che possono creare conflitto. Per esempio, non è stata abrogata la legge sull'aborto, però il discorso pubblico del governo ovviamente genera critiche pesanti all'aborto, a chi lo fa, e però, cosa molto importante, al contempo si interviene sui finanziamenti della legge ai vari ministeri e alle strutture sanitarie che dovrebbero garantire questo diritto. Per esempio, nel caso dell'aborto, il Ministero della Salute, che riforniva la RU486, la pillola abortiva, non ha più finanziamenti per questo, come non ci sono più interventi finanziari per i trattamenti ormonali per le persone trans. Anche qui il governo non ha abrogato la legge di identità di genere, ma le persone trans, travesti e non binarie che hanno la necessità di usufruire di questi trattamenti nel sistema pubblico garantiti dalla legge dello Stato, di fatto non hanno accesso agli ormoni. E per dare un'idea, per esempio, al cambio attuale, gli ormoni che assume esse costano circa $200 al trimestre, e questo è tantissimo, visto che il salario medio attuale in Argentina non arriva a $450. Quindi sostanzialmente, dice, se non si procede all'abrogazione, ma la negazione del diritto passa attraverso il definanziamento delle misure previste dalle varie leggi. La stessa cosa peraltro succede con la legge di educazione sessuale integrale, una legge molto avanzata, approvata da anni qui in Argentina. Anche questa non è stata abrogata, però per esempio io so, dice esse, per aver lavorato come formatore del personale docente per 7 anni nel Ministero dell'Educazione in un programma sui diritti delle diversità, che il programma che prevedeva l'informazione sui diritti delle persone LGBT+ non si sta attuando, e se non si forma il personale docente non si possono certo garantire i diritti all'infanzia, all'adolescenza trans o a quella di diverso orientamento relazionale. Diciamo, insomma, il governo non arriva a fare il gesto forte dell'abrogazione, ma indirettamente svuota tutte le leggi e svuota totalmente la possibilità della loro applicazione. E un altro esempio è per esempio la legge Micaela, la legge del 2017. Questa legge porta il nome di Micaela Garcia, una militante politica femminista, 21 anni, morta per mano del suo ex all'uscita di una discoteca, un femminicidio che ha mobilitato tutto il paese in Argentina. La legge Micaela obbligava lo Stato a formare tutto il personale pubblico, scuola, sanità, ministeri, polizia, con un percorso di qualificazione che determinava che ci fosse sempre una prospettiva di genere in tutti i settori. Anche questa legge non è stata abrogata, ma sono stati eliminati tutti gli uffici che all'interno dei vari ministeri si occupavano di genere e che organizzavano questi corsi di aggiornamento e di riqualificazione specifici, eliminando quindi tutti gli strumenti di attuazione della stessa legge. Indirettamente si interviene sui diritti di migliaia di persone. È chiaro che nella scuola il personale docente non è formato sulla prospettiva di genere, non può quindi rispondere ai bisogni di chi si sta interrogando sulla propria identità, sul proprio orientamento sessuale, nonostante, ripeto, questo, ripete esse, questo sia garantito dalla stessa legge. E poi, e questo si è sentito in moltissimi dei discorsi di Milei, ha eletto il femminismo come suo nemico politico. In termini partitari chiaramente si schiera contro il kirchnerismo, il peronismo, ma in termini ideologici ha dichiarato che l'aborto è un assassino, un assassino sanguinoso, ha usato espressioni estremamente rigide rispetto alla comunità LGTB, rispetto ai popoli originari. E tutto questo in contraddizione con questa immagine liberale che vuole dare di sé. Un'ideologia liberale si fonda sull'idea che sul tuo corpo decidi tu Il suo liberalismo invece riguarda quello che gli conviene, diciamo che sono liberali in termini economici, non certo in termini ideali. Da dicembre ad oggi, peraltro, la criminalizzazione della protesta è stata feroce. Lo schema repressivo messo in opera da questo governo è molto pesante rispetto a chi protesta contro le sue misure. Se prendiamo per esempio la gestione anteriore, senza dare giudizi sul governo, sulle posizioni politiche, chiaramente era una situazione profondamente diversa. Prendiamo ad esempio le proteste rispetto alle vaccinazioni durante la pandemia. Nonostante ci fosse il lockdown, mai sono state represse le manifestazioni di piazza contro le misure del governo che intervenivano sulle scelte individuali rispetto alla salute pubblica. La gente continuava a riunirsi, a scendere in piazza, in un momento in cui tra l'altro si doveva stare in casa. Oggi nelle manifestazioni si possono fare solo i percorsi autorizzati verso la zona di concentrazione, come tra l'altro abbiamo visto nella mobilitazione grande del 7 agosto, il giorno di San Gaetano, in cui da sempre e oggi più che mai le organizzazioni sindacali e i movimenti scendono in piazza per difendere il diritto a pane, casa e lavoro. Le strade non si possono più bloccare, una delle pratiche molto forti, diciamo, nel movimento argentino. Nell'ultima manifestazione contro le misure del governo rispetto alla legge di base ci sono stati 30 arresti, 4 di queste persone sono ancora in carcere e attenzione, sono in carcere preventivo, senza l'incriminazione, senza un giudizio, senza una condanna definitiva e sono in carcere di massima sicurezza. Il governo sostanzialmente sta generando povertà, sta imponendo un liberalismo economico e fondamentalmente, anche se non vengono abrogate le leggi sui diritti civili, si tagliano pesantemente gli interventi in tutti i settori e quando si protesta lo schema repressivo è al servizio dello Stato. Questa è la situazione attuale in Argentina. Stanno cancellando in questa maniera effettivamente tutte le leggi avanzate di questo paese in un contesto in cui femminismo, transfemminismo e movimenti LGTB+, sono le soggettività nemiche nella soluzione della crisi. Si costruisce in questo modo un discorso anche di manipolazione del pensiero delle persone. E rispetto poi alle quote di lavoro, la legge che è stata recentemente approvata stabilisce che l'1% delle persone contrattate a livello pubblico e privato siano trans, travesti e non binarie. Nei 2 anni di applicazione della legge siamo entrati nei posti di lavoro, e se dice siamo perché si include visto che anche lui è stato contrattato proprio grazie a questa legge che è stata approvata, quindi sono entrati al lavoro nel settore pubblico 955 persone fino a dicembre del 23. Il numero dovrebbe invece essere di circa 5.500 persone a livello statale, quindi qui già c'è una forbice tra quello che era previsto e quello che è successo. Ovviamente a dicembre cambio del governo, Milei arriva. Noi già sapevamo, dicesse, che non era sufficiente quello che la legge prevedeva, ma sicuramente era una base per seguire ampliando questi inserimenti. Con questo governo stanno succedendo 2 cose. Una è che ovviamente non si sta più applicando la legge. La seconda, ancora più grave, è che molte sono state licenziate per questo progetto di tagli al settore statale, no? L'accicamento, come viene definito, no? Qui in Argentina, cioè la restrizione del personale che lavora per lo Stato. Stiamo parlando di 70.000 licenziamenti nel settore pubblico, licenziamenti con effetto immediato. Ora, circa 200 persone di quelle che sono state licenziate sono travesti e trans, entrate proprio a lavorare nei vari ministeri grazie alla legge sulle quote. E ovviamente a livello sindacale si sta ricorrendo perché non si stanno rispettando le leggi. Attenzione, non solo per le persone travesti e trans, ma anche per quelle con disabilità. La legge, una legge che risale a circa 20 anni fa, infatti prevede una quota del 4% per le persone disabili che sono state licenziate esattamente come le persone transtraverse e come tutte le altre persone che sono finite in questo progetto di restrizione. Di queste 200 persone trans e travesti licenziate, siamo riusciti ad intervenire e grazie anche ad un rapporto con le associazioni delle persone disabili siamo intervenuti sindacalmente anche su questo. Abbiamo presentato ricorso per tutte le persone che per legge avevano il diritto di continuare a lavorare. Ne abbiamo vinti per ora soltanto 30, stiamo comunque seguendo gli altri casi, ma certo è che questi licenziamenti hanno provocato problemi enormi in comunità chiaramente non privilegiate, che non hanno i mezzi per poter sopravvivere. Sappiamo perfettamente quali sono le condizioni di vita di una persona trans che magari aveva avuto un contratto da pochissimi mesi e non aveva certo la possibilità e non ha certo la possibilità di affrontare i tempi di attesa di un ricorso. Questo ha determinato situazioni estremamente difficili. Se sono già difficili per tutte le altre persone che sono state licenziate, immaginiamo per le persone con disabilità o persone travesti trans che si ritrovano in una situazione di assoluta povertà. Se ti licenziano, qual è il margine economico che puoi avere per l'accesso alla salute, per pagare l'affitto nella situazione attuale dell'Argentina? E per questo, oltre al ricorso a livello sindacale, si sono anche attuati percorsi di accompagnamento, percorsi di sostegno economico ed emozionale. Insomma, cerchiamo, come dice esse, di cavarcela. Nos appagniamo, come si dice qui. Innanzitutto, esse diciamo che conclude questa nostra intervista con una prospettiva molto, molto, molto ottimista. E quando gli chiedo appunto se secondo lui è importante che la rete internazionale transfemminista, queer, giochi un ruolo in tutta questa situazione, mi dice: guarda, quello che ci unisce a tutti i livelli è sicuramente l'amore. Ogni persona decide da che parte stare e senza voler romanticizzare questa affermazione dell'amore, dobbiamo anche riconoscere che i femminismi, il transfemminismo, i movimenti LGTB a livello globale sono comunque attraversati da divisioni che non riusciamo ma dobbiamo risolvere. Nomino per esempio la questione del lavoro sessuale, la prospettiva colonialista che a volte possiamo ritrovare anche tra noi che abbiamo vissuto e viviamo il colonialismo, il razzismo. Usiamo molto spesso all'interno del movimento la parola intersezionalità nei nostri discorsi, ma a volte non ci chiediamo se ci sono persone disabili al nostro fianco, quali siano i loro bisogni, non ci chiediamo perché le persone trans non vengono alle assemblee, non pensiamo alle persone povere che non possono partecipare alle nostre riunioni perché non possono pagare neanche il trasporto per poter arrivare ai nostri incontri. Ma devo dire, dicesse, che con tutte le tensioni che ci sono e senza romanticizzare il transfemminismo, voglio concludere questa intervista ricordando Luana Berkins, un'attivista che fondò l'associazione di lotta per l'identità travesti e transsex, una cofondatora dell'associazione di lavoratrici del sesso e l'impulsora della legge 3062 del 2009, che è la legge trans argentina, che sempre ha detto che il motore della rivoluzione è l'amore, quell'amore che ci hanno negato in tutta la nostra vita. Per me, dice esse, questa è una sfida importante a livello internazionale. La destra si unisce molto facilmente, ma su cosa si unisce? Contro la cosiddetta ideologia di genere? La loro posizione è ideologica, fortemente ideologica. Questa idea che il destino di una persona sia legato alla sua biologia è per loro inquestionabile, ma nessuna questione non può non essere discussa. Non esistono non esistono temi inquestionabili, soprattutto questo tema che è costruito da una narrativa scientifica che è stata egemonica per molti, troppi anni. E quindi, quando dicono che parlare di genere è ideologico, mentre parlare di sesso è scientifico, ma cosa vuol dire tutto questo? La scienza non è inconfutabile per la sua stessa essenza. Ci raccontavano che la Terra era piatta e ora siamo qui. La scienza prende il suo tempo per rivedere i suoi concetti. In questo senso, la destra possiamo dire che si unisce più facilmente di noi, ma è molto importante in questo periodo abitare queste nostre discussioni, procedere, cambiare quello che dobbiamo cambiare, arricchirci e rinforzarci. Chiedersi, quando facciamo un evento in un centro culturale, se questo è accessibile a tutti, se è un luogo comodo per le persone che arrivano da posti più lontani e che non possono arrivarci in auto, farsi domande sulle barriere di classe, su quelle di colore. Tutto questo prende tempo, energia, ma alla fine creiamo una situazione più ospitalaria. Usa questa parola che mi piace molto e che potremmo tradurre con la possibilità di abitare le differenze. Togliendo quell'1% che odia le persone trans, a cui non interessano le persone razzializzate, che non vede le disabilità, togliendo quell'1%, i femminismi, i transfemminismi, possiamo dire che stanno avanzando. La destra, certo, riesce rapidamente ad unirsi, ad organizzarsi, ma questo tempo passerà. Posso sembrare ingenuo, ma noi diamo risposte quotidiane, costruiamo reti, trasformiamo i pensieri. Loro, la destra, no, fanno alleanza per interessi precisi, per i profitti, hanno il potere economico, è questo che li rende forti. Sono finanziati dalle multinazionali, da imprese potenti in tutto il mondo, hanno finanziamenti dalle imprese militari, promuovono la guerra, visto che alla fine è tutto un comprarsi e vendersi, hanno appoggi dalle istituzioni religiose. Milei ha partecipato al G7, ma non come paese integrante del G7, come amico, l'amichetto, no? L'invitato, quello che nessuno vuole, però alla fine facciamo che ce lo dobbiamo volere. E chi lo ha portato? La Meloni, non certo perché Milei abbia una traiettoria politica o di Stato che lo sostiene. È chiaro, bisogna mostrare un accordo, un appoggio, un'alleanza, ma quest'epoca passerà e la resistenza, la nostra resistenza è fondamentale, e lo dico a partire dalla mia esperienza di una persona nata durante la dittatura. Se non crediamo nella forza che abbiamo per poter modificare e trasformare il mondo, non andiamo avanti. Noi qui in Argentina il 24 marzo riempiamo le strade perché abbiamo l'obbligo morale e politico di rivendicare la lotta contro la dittatura, sostenendo quelle che erano le rivendicazioni di libertà e giustizia di 40 anni fa. È questo che ha senso nell'attività politica. Siamo in un'epoca crudele, la crudeltà è legittimata in tutto il mondo. Però dico una frase molto argentina: soldi e paura. Plata e miedo, che potrebbe tradursi con il fatto che anche nonostante la paura dobbiamo sopravvivere, dobbiamo resistere. I governi passano, il popolo resta. Dice S, io per questo, io lavoro politicamente per le persone, soprattutto per la comunità LGTB+, e come militante ho l'obbligo di continuare. I governi passano, la nostra lotta è con il popolo. Milei parla di sé, non del popolo, ne risponderà la storia. Noi non dobbiamo lasciare che ci abbattano moralmente, dobbiamo lottare contro la violenza, per esempio sostenere la Palestina. Non è un caso che ci sia un movimento in Italia, qui in Argentina e anche nella selva boliviana, ci si sta schierando contro quello che sta succedendo in Palestina. Dobbiamo andare oltre il presidente o la presidente di turno. Quello non sa esse che la Meloni non si fa chiamare la presidente, ma il presidente, così lo aggiungo. Quello che dobbiamo fare, dice esse per concludere, è un lavoro di resistenza quotidiano. C'è bisogno di costruire il futuro e il movimento a livello internazionale può fare la sua parte. Io ringrazio esse per questa meravigliosa intervista e lo invito in Italia perché credo che sia veramente importante poter ritrovarci e poter comunicarci abbiamo una lotta e un percorso di resistenza comune. Grazie a esse.